due parole in effetto, qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao, eccoci qua, si riprende in mano il microfono anche questa settimana, voi siete su Radio Wombat e noi siamo la trasmissione La Stampa Rassegnata. Se non ci conoscete, come faccio sempre, e ci sopporterete invece voi ascoltatori e ascoltatrici che siete un po' più abitué, faccio un brevissimo biglietto da visita. La Stampa Rassegnata vuole essere un po' una presa in giro, perlomeno un modo per non prendersi troppo sul serio rispetto alla consueta rassegna stampa, cioè l'idea di guardare le cronache locali, guardare quello che succede perlomeno sui giornali e farne un po' di critica, un po' di analisi senza, ripeto, particolari pretese o presunzione, e quando ci riesce, in base ai contatti e alle relazioni che abbiamo sul territorio, dare anche la voce ai protagonisti di conflitti o comunque situazioni che ci sembrano interessanti e rilevanti. Questo è un po' quello che si fa in questa trasmissione, quindi in sostanza guardiamo i giornali che fanno la cronaca locale. Direi che a questo punto, con i saluti fatti e le presentazioni svolte, si può in qualche modo andare a mettere gli occhi e le mani nel sugo dei giornali e della cronaca. C'è una... direi, insomma, non ci sono, e chi ci ascolta lo sa, limiti alla nostra libertà di guardare appunto dentro le cronache giornalistiche. C'è per alcuni aspetti una certa predilezione per quello che succede sui temi delle infrastrutture, naturale conseguenza degli occhi di chi guarda, che d'altronde è una persona e come tale ha i suoi limiti e diciamo i suoi campi di interesse o quello che più gli salta agli occhi. Va anche detto, e credo che questo sia un aspetto che in qualche modo ci impone anche una certa attenzione su quello che succede sulle infrastrutture, che sono un campo, quello delle infrastrutture, dell'urbanistica, delle trasformazioni urbane e annesse e connesse, nel quale e nelle quali il capitale negli ultimi almeno 50 anni realizza gran parte dei propri profitti, scarica gran parte della propria accumulazione, e quindi insomma sono tematiche assolutamente rilevanti, oltre che per certi aspetti anche interessanti. Vado quindi a guardare un articolo che proprio si riferisce a questo tipo, insomma, di processi e di fenomeni, che è, riguarda quello che avviene nella sfera della politica e della governance, quindi del, diciamo, dell'amministrazione dei territori, con la, o meglio, con le modifiche che per tanti versi e a più livelli vengono proposte dalla Regione Toscana per quanto riguarda appunto l'amministrazione e il governo dei territori. In questo caso l'articolo ci parla delle modifiche alla legge Marzon che alcuni esponenti di Italia Viva, insomma, che Italia Viva chiede di attuare alla Regione Toscana, e creano delle tensioni nella maggioranza. L'articolo appunto riguarda questo, ma si inserisce in una più generale, diciamo, chiamiamola pure battaglia, credo che sia un termine non assolutamente non tirato per i capelli in questo caso, che vede alcune forze politiche e comunque la forza politica maggioritaria in Consiglio regionale, che resta il PD, darsi appunto battaglia per ipotesi di semplificazione. Semplificazione burocratica, come questi soggetti, insomma, come le forze politiche, e poi si riflette anche sulle cronache e in quello che chiamiamo dibattito mediatico, la vanno definendo, quindi semplificazione burocratica. Cosa ci sia dietro questa semplificazione burocratica ci sembra ormai un po' il segreto di Pulcinella, nel senso che la maschera con cui si vuole raccontare fare la semplificazione è quella della palude burocratica che impedisce la realizzazione dei progetti, che quindi va di pari passo con l'impedimento e infiniti ostacoli all'apertura di cantieri che dal loro canto e dal loro punto di vista dovrebbero produrre posti di lavoro, occupazione, ricchezza diffusa. Questo è il racconto che delle grandi opere, delle infrastrutture e della cantierizzazione viene fatto in ogni dove e in ogni contesto in cui questa, appunto, questo tipo di narrazione viene svolta. E dietro però cosa troviamo? Troviamo che semplificazione equivale a dire snellire i processi di autorizzazione, quindi impedire o comunque ridurre i tempi della partecipazione democratica, quelli che sono i tempi nelle quali i cittadini, le organizzazioni dei cittadini, i movimenti, i comitati possono presentare delle osservazioni, o addirittura vuol dire impedire che si possano presentare le osservazioni e che in qualche modo commissariare quindi l'esecuzione, la progettazione, la messa in opera di opere, infrastrutture grandi o piccole che siano. E quindi dietro a questa retorica, a questa maschera della semplificazione burocratica, in realtà c'è un grande tentativo di fare dei favori alle aziende che i cantieri non solo li vanno ad eseguire, ma che spesso sono anche coloro che li propongono e quindi in sostanza che progettano propriamente i territori in un rapporto con la sfera pubblica e con gli amministratori che di fatto è sempre più invertito, cioè non è più, semmai lo è stato in realtà, anche questo sarebbe un capitolo interessante da aprire, cioè di quanto in realtà sia mai stato il pubblico a pianificare lo svolgimento e la messa in opera dei cantieri, ma sicuramente sappiamo che c'è stata una fase storica in cui il controllo pubblico era senz'altro più alto di quanto non lo sia nell'ultimo trentennio, in cui le politiche neoliberiste hanno appunto lavorato per rovesciare il rapporto. Non è più il pubblico che progetta e i privati che poi su questi progetti vanno ad eseguire, ma sono direttamente i privati che sempre di più propongono le trasformazioni, e ovviamente le propongono non in base a un ragionamento ampio e complessivo che tenga di conto non solo i loro affari e i loro profitti, ma tenga di conto anche il diritto alla mobilità, alla salute, a una città a dimensione di uomo, di donna, di bambino, al rispetto dell'ambiente, ma appunto sempre meno. Quindi questa è la maschera dietro la quale si nascondono. Questa modifica di legge che appunto porta all'articolo, lo vado un attimino a leggere perché è curioso. Modifica la legge Marzon, tensioni tra PD e Italia Viva. La stoccata dei Dem non ci convince la loro proposta. I renziani spieghino perché. PD e Italia Viva in regione sono ai ferri corti. Motivo la proposta di legge di semplificazione urbanistica e amministrativa, scritta dai renziani, che ieri ha ricevuto il no ufficiale del PD, che con un comunicato hanno annunciato la contrarietà alla proposta. Scontro che arriva nel primo giorno di votazioni per il capo dello Stato, con relative tensioni tra Dem e Italia Viva. E anche se nella nota con cui Italia Viva ha risposto al PD non ci sono toni troppo polemici, i consiglieri di Italia Viva sottolineano la strana coincidenza temporale, anche perché dicono la legge approderà in consiglio regionale solo tra tre settimane e nelle commissioni competenti c'è tempo e modo di discuterne e ritoccarla. Vedremo se la tensione tra alleati esploderà anche alla luce degli eventi romani, ma di sicuro sarà battaglia con Italia Viva che non intende mollare, anche se il PD da solo ha i voti per non far passare la legge. Questo è insomma il contesto. Il giornale mette subito, diciamo, le dichiarazioni di Italia Viva, che riporta tutto dentro la sfera della politica di palazzo, per cui in fondo non si parla praticamente in nessun modo della legge che è in discussione, ma si parla delle modalità per le quali si approva o non si approva, si parla del contesto, si parla quindi sostanzialmente di favori e scambi politici. Quindi io ti approvo la legge se te sei dalla mia parte nelle votazioni del capo dello Stato, oppure te la boccio se te sei contro di me nelle votazioni del capo dello Stato, e viceversa. Quindi anche l'articolo non fa particolare chiarezza che non andrò a fare neanche io, perché appunto di queste tematiche ne abbiamo parlato tante volte, ci prenderebbe tantissimo tempo, e vorrei invece andare in fondo all'articolo dove, oltre a quello che già è stato detto, e che quindi assumiamo che il PD per ora ha bocciato la richiesta, la proposta dei renziani di Italia Viva di modifica della legge Marzon, anche se, come già è stato detto, ci sono 3 settimane nelle commissioni, e quindi, come spesso sappiamo, il diavolo si annida nei dettagli, e quindi è possibile che questo no, che per ora è molto politico e molto formale, diventi poi di fatto un sì nella scrittura concreta della proposta di legge, che possa essere in qualche modo ritoccata qua e là per farla passare nella sua sostanza e di fatto nello smontare questa legge Marzon, che è una legge in tutela del paesaggio, e quando si dice paesaggio si dice molte cose, compreso ambiente e diritti sociali, ma per ora è così, questo lo mettiamo da una parte e vediamo che succederà più avanti e lo riprenderemo. Tutto quello, come dicevo, vado in fondo all'articolo dove... non si può non dire che tutto questo avviene proprio nel giorno in cui, in difesa della legge Marzon, davanti al Consiglio regionale si terrà un presidio di protesta di ambientalisti e forze della sinistra su un'altra proposta di legge del PD che riguarda le opere inserite nel PNRR e la possibilità di fare a meno di VAS e VIA. Sinistra Italiana e Rifondazione hanno aderito al presidio. Ecco quindi che proposte di semplificazione non sono una sola, ma sono di vari ordini e gradi, quindi insomma la situazione è appunto di stratificata, se così si può dire. Da una parte c'è il no sulla proposta di modifica della legge Marzon, ma dall'altra parte è lo stesso PD regionale con un gruppo guidato da Ceccarelli che ha appunto proposto dentro la maggioranza della regione toscana di semplificare le procedure per quello che riguarderà i progetti finanziati dal PNRR. Ne abbiamo parlato proprio nella scorsa trasmissione, non allungo il brodo tra virgolette più di così, eventualmente faccio un link o un rimando a un capitolo che abbiamo diciamo già affrontato, ma che comunque è utile tenere sempre presente, perché appunto lo svolgimento della progettazione e i processi autorizzativi avverranno e stanno già avvenendo dentro un quadro di semplificazione che, se non è già avvenuta, è comunque talmente chiacchierata che praticamente è come se già fosse avvenuto. Questo perché a volte il dibattito pubblico riesce in qualche modo a forzare, a superare anche le stesse leggi e lo stesso quadro normativo. Quindi proposta di legge Marzon per ora è accantonata, ma nello stesso tempo oggi mercoledì 26 gennaio, oggi presidio in difesa della... diciamo del quadro normativo che non permetta di semplificare e snellire più di così i processi autorizzativi per le opere del PNRR. Questo per ora è quanto, direi che su questo capitolo ci fermiamo e passiamo a un altro argomento, prima però facciamoci una pausa musicale.
Ogni barra di protesta spezza sbarre di prigione, o flow che strappa dalla testa le corone dei Borbone. Non puoi carcerarci tutti, siamo tutti Pablo Hasél. Qua se senti Bella Ciao non è la casa dei Papel. Fuori dalle opinioni dei leoni da tastiera, c'è chi è prigioniero fuori e c'è chi è libero in galera. Bavaglia e museruola contro il morso della strada, ma non blocchi sto molosso con i mossos de squadra. Vecchi in paranoia, qui è il futuro che vi ingoia. Siete il cesso della storia, tali e quali resta boia. Odiosa tra le caste, privilegi e che grasse, voi non sopportate il rap perché vi strappa le maschere. Vittorio Emanuele ha provato a negarlo, un monarca latitante, no non parlo di Juan Carlos. Stessa spazzatura se si impone la censura, il rap è illegalità, manda il mandato di cattura. Il suono spinge forte quanto il cappio stringe, tu si ascolti sta canzone, associazione a delinquere. Ogni menzogna che ritorna il nostro no, lo sanno bene in Catalogna, fisca la revoluzione. Per ogni rapper presa avrò 64 barre contro blindi e serrature al sol volume. volume nel cantarvele, rimetterà aria, garra rivoluzionaria, chi lo sa, cantano passeran junto alla passionaria, e chi sa il nome Kento sa che fuoco ad ogni ascolto, che non faccio MP3, faccio MP38, che ogni franchista si porti un fascista accanto, volando entrambi in alto quanto Carrero Blanco, questo presente osceno in cui è il rapper il pericolo, è il terrorista nero è protetto e sta a piede libero, l'hip hop è il suo messaggio, è un oltraggio al magistrato, più del sangue versato in ogni strage di stato, c'è chi ce l'ha nel cuore, chi solo sulle magliette, non basta che su Twitter hai scritto che Black Lives Matter, l'idolo in classifica cui tutto si giustifica, strada non sa manco che cosa cazzo significa, forte con le storie, sei soldi a seguire gli ordini, ma quando c'entra il rap dovresti correre a nasconderti, in questa giungla di cemento guerrigliero, questa Europa ci è nemica, è una Guernica del pensiero, una utopia classista dove il povero è straniero, non a caso ai suoi confini disegnati sopra gli euro, e se tu pensi che il sistema non ti tocchi, che è la controindicazione che ti accogli quando lotti, se bastano parole per rinchiuderti in prigione, forse sì si scrive legge ma si legge repressione, se bastano parole per rinchiuderci in prigione, puoi chiamarla pure legge ma di fatto è repressione, solidale complice, solidale complice, fuori dai vostri intrighi sto con le tigri di Monpracem, il vostro carcere alle fondamenta marce, punisce ma non impedisce al nuovo di nascere, plastico C4 in ogni quarto del mio verso, ogni volta che sta traccia suona sai che avete perso, l'incubo dei servi, febbre dentro i vostri nervi, questo testo fa da specchio e non potete non vedervi, ad ogni manifestazione suona forte, quando passi col furgone sputiamo a terra tre volte, mio nonno contro il fascio, mio padre nei 70, io sono solo un frutto duro della stessa pianta, carica di libertà finché l'odio marcerà, puzza di petrolio, un bombarolo scrive scarce rap, se ogni contrada sarà patria del ribello, ogni mia barra di protesta spezza sbarre delle celle.
Eccoci, si riprende in mano il microfono, si rientra in voce, questa è sempre Radio Wombat, è sempre la nostra stampa rassegnata, abbiamo parlato in apertura di trasmissione delle proposte di semplificazione della regione toscana e anche le tensioni che queste proposte generano dentro la stessa maggioranza PD e tra PD e Italia Viva e cambiamo argomento dopo la pausa musicale che abbiamo fatto con Kento che ha dedicato un pezzo al rapper Pablo Hasél, riprendiamo come ho detto dal lavoro. Allora, partirei da quello che i giornali hanno detto rispetto alla firma dell'accordo sulla reindustrializzazione della GKN. Come ho detto altre volte, a rischio di ripetermi, ma credo che sia la più vera delle verità, ogni parola su quello che succede in GKN è bene che la dica il collettivo di fabbrica, che è una situazione solida, lungimirante e veramente più unica che rara, forse la più vera delle verità anche in questo caso, e quindi io rimando ai loro comunicati, alle loro pagine social, basta cercare collettivo di fabbrica GKN per vedere quello che loro dicono, anche e proprio è un gioco, può essere curioso e interessante perché ha voglia di farlo, nel misurare, se così si può dire, vogliamo dire, lo scarto tra quello che è il racconto dell'accordo raggiunto sui giornali attraverso pochi articoli che vado a guardare, ma poi più o meno come spesso succede in queste situazioni il tenore si assomiglia, o meglio i titoli forse più che gli articoli, e quello che invece è quello che gli operai stessi, il collettivo stesso di fabbrica, dopo una votazione, quindi anche un processo democratico attivato al loro interno per decidere se questo accordo che erano andati a definire col tempo fosse accettabile per la maggioranza dei lavoratori o non lo fosse, e è stato votato un 98,8% di sì, quindi una stragrande maggioranza, non c'è alcun dubbio che l'accordo raggiunto abbia quantomeno il consenso da parte dei lavoratori della GKN, e appunto misurare questo scarto tra quello che loro dicono di questo accordo e quello che in qualche modo si legge sui giornali. Dal mio umile punto di vista vado a leggere alcuni articoli. GKN, la benedizione dell'accordo, il 98,8% degli operai ha detto sì. fra le tute blu dopo l'approvazione del piano, ma faremo festa solo quando torneremo tutti a lavorare. Un occhiellino all'interno dello stesso articolo, questa è La Nazione: sono fiero di questi lavoratori. A parlare è Borgomeo, quindi il nuovo proprietario della fabbrica, quello che, come abbiamo visto e come abbiamo detto, ma ripetiamolo, insomma, diventa proprietario della fabbrica, si impegna ad un piano di reindustrializzazione. Ancora le ipotesi non sono del tutto definite, è un processo in fieri sul quale però il collettivo di fabbrica e la lotta dei lavoratori ha messo un macigno veramente pesante di determinazione e di impegno, che è quello di questi mesi, che loro riconducono e ricollegano sempre in modo molto umile e molto modesto al territorio che si è stretto intorno a questa fabbrica, territorio che è quello dell'area metropolitana fiorentina in primis, ma sono tante e tantissime le situazioni anche sul piano nazionale che hanno risposto ai loro appelli, ai loro proclami, alla, diciamo, a questa parola d'ordine che è stata che ha circolato fino a qui e che è stata sicuramente la principale, cioè insorgiamo, convergere per insorgere, insorgere per convergere. Tanti i giochi di parole che si sono attivati intorno a questa vertenza e che hanno creato anche una cornice suggestiva e molto interessante, nella quale ognuno e ognuna che ha il corpo, le braccia e la mente impegnate nel mercato del lavoro ha trovato il modo di potersi riconoscere in queste parole d'ordine, per farle sue, per vedere in questa battaglia non solo un elemento di solidarietà da portare, ma un momento in cui riconoscersi e fare un avanzamento generalizzato. Quindi Francesco Borgomeo che prende la fabbrica e appunto dice: sono fiero di questi lavoratori. Un altro articolo da Repubblica: Borgomeo, dalla prossima settimana i primi operai al lavoro nella ex GKN, il voto al referendum 98,8%, l'approvazione, i dipendenti della GKN di Campi hanno votato l'accordo sul piano presentato dalla QF, che è il nome della nuova società, di Borgomeo. Hanno votato 265 persone su 354 aventi diritto. I risultati sono stati resi noti ieri mattina, quindi il 22 di gennaio, l'articolo del 23, il referendum tra i dipendenti ha dato il via libera, due no e una scheda nulla, quindi insomma è assolutamente così. Si ribadisce Borgomeo anche su Repubblica: sono orgoglioso e fiero che lavoratrici e lavoratori abbiano capito il progetto, lo hanno sposato con quella passione dimostrata finora. Questo era l'articolo. Articolo del giorno precedente, sempre Repubblica: GKN, gli operai verso il sì, l'accordo salva i posti, consultazioni fino alle 23 di ieri, tante defezioni di dipendenti malati di Covid, nel testo le firme di QF, governo, Invitalia, regione, comuni e una serie di impegni. Questi più o meno è il tenore, io li ho guardati un po' tutti, ma non li leggo tutti, se no per ragioni ovviamente di lunghezza e anche di ripetitività del messaggio. Mi sembra appunto che quello che mi sembra principale e più evidente da mettere in evidenza è, come dicevo, questo scarto che ognuno di voi può andare a misurare senza minimamente né fidarsi né delegare, insomma, a me guardare le cronache, tra quello che appunto viene passato come il miglior accordo possibile e quello che i lavoratori e il collettivo di fabbrica commentano come il miglior accordo nel quadro dei rapporti di forza esistenti, ma dentro un quadro che deve essere assolutamente cambiato. Ecco, che può sembrare una sottigliezza, può sembrare un dettaglio, ma credo invece che non è affatto così, perché la stampa, dal mio punto di vista, insiste nel far passare questo accordo come un accordo particolarmente importante, come la cosa migliore che potesse succedere a questi operai, e i lavoratori, che ovviamente non sono deficienti, lo hanno perfettamente capito. Infatti il voto è favorevole al 98%, ma dentro un contesto che occorre ribadire che è un contesto nel quale i rapporti di forza non sono stati sufficienti a modificare le scelte industriali, soprattutto riferite al settore dell'automotive, cioè quello, diciamo, l'indotto dell'industria dell'automobile, che in questo paese lascerà moltissimi posti di lavoro vacanti. Le promesse per ora ci sono. Ripeto, il collettivo di fabbrica e la lotta di questi mesi ha pesato come un macigno, e quindi non è una nocciolina quella che i lavoratori e che possiamo aver messo sul piatto della bilancia e dell'accordo, ma quello che succederà è ancora da definirsi. Quindi continuiamo ad insorgere, raccogliamo senza ombra di dubbio l'invito che i lavoratori e le lavoratrici di GKN e chi gli sta intorno hanno lanciato per marzo, quindi quella parola d'ordine che sta circolando come tenetevi liberi. Noi liberi ci teniamo e sicuramente insomma in qualche modo ci saremo come stampa rassegnata e sicuramente anche come Radio Wombat in questo marzo, che deve essere un nuovo marzo di lotta. Quindi l'accordo è buono, l'accordo è importante, l'accordo è frutto di questa lotta, ma dentro un quadro che deve essere ancora cambiato. E invece si insiste sull'orgoglio, sulla fiducia che i lavoratori hanno dato a questo piano industriale. A me sembra che piuttosto che la fiducia al piano industriale, i lavoratori hanno posto fiducia su se stessi e su ciò che sono stati capaci di strappare, che è appunto questo accordo. La fiducia non è tanto in lui, non è tanto in Borgomeo, non è tanto in uno Stato che non ha fatto abbastanza, a partire proprio dalla legge contro le delocalizzazioni che gli operai hanno tentato di scrivere con le loro teste, con l'aiuto di competenti, di legali, di giuslavoristi, e di proporre anche in maniera molto, molto seria e molto possibile al vaglio del governo e delle forze politiche, ma lo Stato con le sue forze politiche, i suoi partiti e le sue rappresentanze se ne è bellamente infischiato, sapendo ovviamente che una legge come questa sarebbe un grimaldello da parte delle classi subalterne per conquistare nuovi diritti, che invece in questa lotta di classe, in cui purtroppo ancora è la componente che sta in alto, che conduce le danze, non abbiamo e non siamo riusciti a strappare. A marzo cerchiamo di fare un altro passo avanti. Questo è un po' quello che hanno detto i giornali sulla GKN. Voglio rimanere, diciamo, tra virgolette, sul tema lavoro, non per cercare una particolare coerenza alla nostra trasmissione, ma perché sicuramente ci sono tante problematiche e tante vertenze. Guardiamo quello che succede su un altro settore. Una volta si diceva te lavori in banca, beato te che lavori in banca, e poi piano piano scopriamo che i giochi delle politiche neoliberiste e le trasformazioni del mercato del lavoro piano piano stanno erodendo anche quelli che qualche tempo fa sembravano dei veri e propri privilegi. Guardiamo quello che succede alla BNL. L'articolo è del Corriere Fiorentino del 25 di gennaio, quindi anche questo succede questa settimana. Partite IVA in banca al posto dei dipendenti. BNL sotto accusa. Sciopero il presidio dei sindacati, quindi c'è una foto dei lavoratori con le bandiere dei sindacati confederali, ma non c'era solo loro. Comunque, proteste dei lavoratori contro il nuovo piano industriale di banca BNL, parte del gruppo francese BNP Paribas, che potrebbe dare una spallata al totem del posto fisso anche in banca. Ieri i lavoratori hanno aderito allo sciopero nazionale indetto dalle sigle del comparto bancario contro il nuovo piano industriale presentato a settembre, che prevede la chiusura di 135 sportelli sul territorio nazionale e la cessione di 836 addetti facenti capo a 7 diversi rami d'azienda. Ciò che preoccupa i lavoratori e sindacati, la progressiva sostituzione di lavoratori dipendenti nelle filiali con professionisti autonomi a partita IVA. La banca ha comunicato che nei prossimi 3 anni non assumerà più nessuno e impiegherà consulenti finanziari che lavorano con la partita IVA, dice Laura Marchini della CGL. L'azienda li definisce consulenti specializzati, ma in realtà svolgeranno gli stessi compiti di consulenza finanziaria dei lavoratori dipendenti. I clienti quindi potrebbero trovarsi come consulenti dei lavoratori che non godono più delle garanzie del lavoro subordinato, ma guadagnano in base a quanto vendono. Preoccupazione condivisa anche dalla CISL: così si sostituisce il lavoratore subordinato con chi lavora per obiettivi ed è perciò sottoposto a fortissime pressioni commerciali. Tutto questo succede mentre, insomma, da anni si parla di atipicità del mercato del lavoro, quindi ciò che prima era atipico, come i contratti occasionali e continuativi, come appunto l'uso delle partite IVA, la falsa idea del lavoratore autonomo, quando in realtà l'organizzazione del lavoro è del tutto altra, è del tutto organizzata fuori da sé, compresi proprio i turni, le sedi e le mansioni, e però sono un comodo escamotage per smantellare quelle che sono state fino a qui le tutele del mondo del lavoro dipendente, che sono ovviamente non frutto di una regalia o di un momento di particolare clemenza da parte delle classi dirigenti, ma frutto di una lunga stagione di lotta che negli anni 60-70 si è aperta, che negli anni 70 ha colto anche i frutti della sua conflittualità anche attraverso quello che era lo Statuto dei lavoratori, che praticamente, insomma, come la Costituzione, ormai è carta, se non stracciata, sicuramente carta tirata e stiracchiata e sgualcita da più parti, proprio per la bramosia di profitto delle classi dirigenti favorite ovviamente dalla politica, che gli spiana la strada. Questo succede in BNL, quindi insomma sono 836 i lavoratori e le lavoratrici a rischio, la tendenza è quella della scomparsa degli sportelli o comunque di una loro riduzione. Tutto questo va di pari passo con la tecnologizzazione, con il mondo del web, quindi con i conti online che si vorrebbero presentare in qualche modo come una comoda via di fuga anche dalle beghe del rapporto con la banca, quando poi in questi anni di sperimentazione e di uso anche improprio abbiamo visto come il tempo che si risparmia nell'andare in banca lo perdiamo nel gestire le infinite beghe dei conti da casa, con tutte le ansie e le difficoltà di non sapere bene quello che si fa, di non comprendere fino in fondo le operazioni. Questo vale soprattutto per chi ha un'età più avanzata, e il rischio è anche addirittura di trasformarsi in un'esclusione e in un gap informativo e informatico che poi lascia fuori alcuni completamente dalla comprensione e dalla possibilità di svolgere certe operazioni bancarie, che non c'è bisogno di essere né dei borghesi né Rockefeller per dover gestire dei piccoli conti sempre più diffusi e sempre più necessari. Quindi il mondo del lavoro è una vera guerra, anche se non è una guerra guerreggiata, ma lo è come guerra sociale, e per andare tra virgolette a chiudere questa sessione della nostra trasmissione, andiamo a parlare di quello che è successo allo studente 18enne Lorenzo, che facendo l'alternanza scuola-lavoro, o meglio il PCTO come si chiama oggi, e addirittura ha lasciato la vita sul posto di lavoro. Quindi si parla di alternanza scuola-lavoro, si parla di sicurezza sul lavoro. Improvvisamente tutto questo è precipitato in questa situazione che mette insieme le tante cose, le morti sul lavoro, che sono una quantità veramente impressionante, e stanno crescendo, negli ultimi anni sono aumentate in conseguenza dell'aumento dei ritmi, ma anche in conseguenza del disinvestimento nelle manutenzioni degli impianti, dei macchinari e di tutto quello che riguarda i processi e le lavorazioni, soprattutto riferite all'ambito industriale. E vorrei andare a dare la parola al collettivo K1, il collettivo del Cappone Machiavelli, che per martedì 25 gennaio ha lanciato un presidio sotto l'ufficio scolastico regionale di Firenze per andare a puntare il dito non solo contro la sicurezza che manca sui posti di lavoro, ma anche sulla questione più generale dell'alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro che è diventata obbligatoria con la buona scuola, la riforma fatta dal governo Renzi nel 2015, che l'ha estesa anche oltre agli istituti professionali, anche a quelli tecnici ai licei, ma che era già in qualche modo nelle corde e già operativa nella scuola italiana dal 2003-2004 con il governo Berlusconi, che appunto aveva in qualche modo tracciato il primo solco per un ritorno di fatto a quello che negli anni 50-60 era l'avviamento professionale, cioè l'idea che si debba cominciare a toccare il mondo del lavoro fin da giovanissimi. Questo toccarlo poi si trasforma anche in una sostituzione di fatto attraverso stage e tirocini di lavoratori, perché spesso il periodo di stage è periodo di lavoro vero e proprio. E insomma, la questione è annosa, è aperta sul mondo della scuola e della formazione da in questi 20 anni, come sto dicendo, e oggi esplode in tutte le sue contraddizioni attraverso purtroppo la tragica morte di un ragazzo di 18 anni che lì non ci doveva proprio essere. Quindi andiamo a raccogliere la testimonianza e l'intervento di un compagno del collettivo K1 che hanno organizzato questo presidio per sapere quali sono le motivazioni che stanno alla base di questa critica molto radicale al sistema dell'alternanza scuola-lavoro.
Ciao, io sono Francesco, uno studente del liceo Machiavelli Capponi. Sono nel collettivo del liceo, il collettivo K1, e abbiamo lanciato l'appello a unirci alle realtà, a unirsi in presidio con noi oggi alle 3, dopo il fatto della morte di Lorenzo, morto durante mentre svolgeva l'ultimo giorno del corso di formazione professionale, in realtà, che rispetto a quello di Aune Giornale è il corso di formazione professionale, che è un po' diverso da quello che è l'alternanza scuola-lavoro. Più comunemente il corso di formazione professionale alla fine si chiama stage, è quello che si chiama stage, e che comunque è connesso alla condizione di uno studente nell'alternanza o comunque un operaio alla classe operaia. Quello che è successo è che Lorenzo, mentre era a lavorare in una fabbrica meccanica, senza essere pagato, come studente diciottenne, è morto. È morto in un posto dove non doveva essere. È morto facendo qualcosa che non doveva fare, semplicemente perché sotto un ricatto della bocciatura. Alla fine, se te non completi le ore di alternanza scuola-lavoro, in questo caso la formazione, il corso di formazione, non passi l'anno, non puoi passare l'anno, non puoi uscire dal liceo. Ciò viene fatto passare come un'opportunità che viene data dallo Stato ai giovani per permettere di imparare già in giovane età a fare esperienza sul campo, ma alla fine è semplicemente un indirizzare gli studenti già dall'età del liceo a ciò che dovranno fare, quasi come se il sistema abbia già deciso qual è il lavoro che tu dovrai fare da grande. Spesso è così, infatti la differenza si vede molto nell'alternanza scuola-lavoro tra licei e istituti. In un liceo non finirai mai in una fabbrica, in un liceo ciò che farai, magari fai un liceo linguistico, andrei a fare un lavoro che può essere InfoPoint o progetti con l'UNESCO, e nei casi più vergognosi, cioè ci sono stati anche casi spesso in cui a fare il gelataio. Quindi alternanza scuola-lavoro in generale è solo una grande vergogna in modo da poter sfruttare persone, ma nulla di formativo e nulla di nessuna opportunità. Negli istituti ciò che fai è o andare a spaccarti la schiena per ore nei grandi parchi, qui a Firenze ad esempio all'Agrario mandano spesso a Boboli, quindi nei vivai, o comunque vai nelle fabbriche, e questo è, per noi è vero e proprio sfruttamento, ovvero far lavorare senza quei diritti che nemmeno hanno i lavoratori alla fine. Quindi nello stesso stato di un lavoratore, senza contratto, senza stipendio, ma semplicemente sfruttandosi con una narrazione molto romanzata che è l'opportunità che ti viene data. Ciò è davvero vergognoso e in generale noi siamo contro questo sistema, ed è un sistema che ha portato alla morte di Lorenzo. La morte di Lorenzo è un colpevole. Lui non doveva essere lì. Lui non doveva essere affatto lì. Non doveva trovarsi in una condizione in cui non dovrebbe trovarsi uno studente che dovrebbe essere a scuola, a imparare, a socializzare e a sviluppare senso critico come dovrebbe insegnare la scuola, che già non insegna. Ciò che è successo invece è che lui per la scuola, obbligato dalla scuola, era a lavorare gratis. Da qui noi abbiamo letto questa notizia che ci ha fatto salire un sacco di rabbia, ci siamo confrontati, ci siamo un attimo sfogati tra di noi e abbiamo trasformato questo sfogo e questa rabbia in ciò che è lotta e militanza. Abbiamo quindi chiamato, abbiamo pensato di chiamare un presidio per esternare tutta questa rabbia che provavamo e che molti studenti come noi provano in quanto studenti, in quanto è qualcosa che potrebbe capitare a noi in futuro quando lavoreremo, o potrebbe capitare a uno studente di un istituto che va a fare alternanza scuola-lavoro e se, o corso di formazione professionale, si ritrova schiacciato da qualcosa o si ritrova infortunato a causa di un macchinario o altro. I due grandi principali della morte, fattori della morte di Lorenzo sono la non sicurezza sul posto di lavoro e lo sfruttamento del PCTO, dell'alternanza scuola-lavoro, che sono in questo caso completamente collegati. Abbiamo deciso quindi di lanciare il presidio sotto l'ufficio scolastico regionale, che è diciamo il punto più simbolico per la scuola che abbiamo qui a Firenze, o almeno come abbiamo pensato noi, in forma di presidio, quindi che potesse essere una cosa che rimanesse sotto l'ufficio e che potesse essere partecipata da più persone. Il presidio, come hai detto bene, non era solo un presidio di solidarietà, parte ovviamente dalla solidarietà agli amici, alle amiche di Lorenzo, a Lorenzo stesso, ma era soprattutto anche un momento di lotta e di ripresa di un percorso che in questi anni si era fermato. Ciò che noi vogliamo dare è uno sguardo cinico al fatto. Per fare un esempio, le istituzioni, la presa di posizione delle istituzioni varie, o comunque dai rappresentanti di vari partiti, sono stati messaggi di indignazione, messaggi di solidarietà, di quanto sono dispiaciuti, ma è qualcosa che né a Lorenzo e alle migliaia di morti prima di lui sui posti di lavoro serve, né serve a chi ancora è vivo a lavorare nelle fabbriche e ancora a quegli studenti che vanno a lavorare gratis nelle fabbriche o nei campi o in qualsiasi altro contesto. Per sguardo cinico intendo che ci vuole lungimiranza, ovvero questi messaggi non servono a nulla. Noi vogliamo che le istituzioni cambino questa condizione di lavoratore, questa condizione di studente lavoratore, e che si raggiunga e che si attuino delle misure vere di sicurezza nei posti di lavoro, che non siano poi manomesse, staccate, comunque disabilitate dai padroni delle varie fabbriche per aumentare la produzione. Noi del collettivo in questo anno abbiamo fatto molta esperienza sul campo a TechSprint, nel senso che siamo stati molto vicini allo sciopero TechSprint, l'azienda tessile di Prato. Abbiamo sentito molti racconti di infortuni durante il lavoro, e ciò deriva dal fatto che le misure di sicurezza, se ci sono, dispositivi di sicurezza, se ci sono, vengono staccati dai padroni per aumentare la produttività. E questo ovviamente viene sostenuto dallo Stato, in quanto lo Stato sa tutto ciò. E in caso ci fosse qualche sciopero, la polizia si trova sempre a proteggere il padrone e come nell'esempio di TechSprint, o se vogliamo portarla in un caso più vicino, l'esempio degli studenti romani l'altro giorno sono stati menati a Roma. Insomma, chi protesta contro ciò viene sempre manganellato o comunque non sarà mai ascoltato. Questo è ciò che ci ha portato ad avere così tanta rabbia e a voler avere uno sguardo diverso rispetto alla narrazione di vari giornali e rispetto ai messaggi delle varie istituzioni. Siamo molto vicini alla famiglia, agli amici e alle amiche di Lorenzo, e in quanto studenti siamo molto arrabbiati.
Bene, Francesco, grazie per tutto quello che ci hai detto, spiegando il contesto di questo presidio, insomma, che si è svolto ormai. Credo che, insomma, nelle tue parole ci sia tanto, ci sia tante cose, anche per quello che una generazione come la tua si aspetta o vorrebbe per il proprio futuro, e ci sia anche qui, come per la questione di poco prima della GKN, in cui si commisurava la distanza tra quello che dicono e valutano i lavoratori e quello che dicono e valutano i giornali. Anche nel tuo intervento si può misurare la distanza siderale rispetto a quello che invece è successo nella politica e nel mainstream. stream. Mi riferisco agli articoli di giornale con cui è stato ricevuto, insomma, commentato o a cui è stato dato spazio al presidio che subito ha seguito la morte di Lorenzo, che ricordiamolo ancora una volta è avvenuta il 21 di gennaio, e sabato 22 un po' in tutta Italia o laddove è stato possibile ci sono state delle piccole punture di spillo, delle risposte spontanee di solidarietà e di denuncia per quanto accaduto. È successo questo anche a Firenze, dove un presidio spontaneo e immediato sabato 22 è andato alla sede di Confindustria. E i giornali tutto sommato gli hanno dato ben poco spazio. Io ho qui davanti a me un articolo della Nazione, un po' in fondo un occhiellino, c'è giusto una foto dove si dice blitz a Confindustria contro le morti sul lavoro. L'articolo è brevissimo, non merita neanche leggerlo, non è particolare, ma se i giornali hanno da una parte silenziato e dall'altra se la sono cavata con la definizione di blitz, che ovviamente ha sempre un po' uno sfondo, come dire, da azione militare, quando qui di militari ci sono praticamente forse le alternanze scuole-lavoro, che anche nell'esercito e nelle forze armate possono essere svolte dagli studenti e dalle studentesse delle scuole superiori, quindi militare appunto non c'è nient'altro oltre che questo, era una battuta. E dall'altra parte invece il sindaco Nardella è riuscito, se è possibile, superare a destra questo tipo di narrazione e di cornice di commento, twittando una delle sue, perché è riuscito a dire che la tragica morte di un giovane di Udine durante l'alternanza scuola-lavoro non giustifica l'aggressione intollerabile alla sede di Confindustria Firenze. Questa violenza alimenta l'odio sociale, solo insieme imprese e sindacati possono combattere il dramma delle morti sul lavoro. Qui c'è veramente un po' tutto di questo sindaco, che si prepara o ci vorrebbe preparare alla terza dose del suo mandato. Che dire, come commentare? Tra i commenti a questo tweet in diversi dicono non è possibile, non l'ha scritto, non l'ha detto davvero. Invece l'ha detto davvero, è ovviamente riferito al fatto che aggressione, violenza, intollerabile, odio sociale sono veramente proiezioni della sua fantasia, categorie del tutto fuori da quello che è accaduto e inutili per descrivere quello appunto che è accaduto di fronte al portone di Confindustria, dove semplicemente c'è stato un po' di vernice lanciata sul portone che voleva e vuole simboleggiare il fatto che è Confindustria ad essere sporca di sangue, e il sangue è quello nostro, quello dei lavoratori, anche quando i lavoratori sono quasi minorenni o appena maggiorenni, come il caso di Lorenzo appunto, che è morto a soli 18 anni. Eppure, insomma, queste sono state le parole e il commento del sindaco. Credo che non sia più di tanto utile approfondirlo. Un fumogeno e un po' di vernice su un portone non sono evidentemente un'aggressione, e quindi se non c'è un'aggressione non c'è nulla di intollerabile, non c'è odio sociale che alimenta la violenza, e se violenza c'è, la violenza è quella del mondo delle imprese, che sostenute dai sindacati, che cita anche Nardella, ovviamente rivolgendosi ai sindacati confederali, hanno accettato questa barbarie e continuano ad accettarla. Da una parte, per alcuni sindacati, come per esempio la CISL, lo possiamo tranquillamente dire, visto che si sono distaccati anche dagli scioperi generali o dai tentativi di sciopero generale che abbiamo visto negli scorsi mesi, si può proprio parlare di sindacato giallo a supporto del padronato e di Confindustria. Per quanto riguarda CGIL e UIL, che invece quello sciopero, per attestarci a quest'ultimo dato sul quale rilevare la combattività dei sindacati, diciamo almeno che non lo sono abbastanza combattivi e conflittuali. Questo, insomma, è quello che è venuto un po' fuori da quella parte. Direi che per chiudere la nostra trasmissione, con ancora una volta rilanciare la lotta alle iniziative, la questione dell'alternanza scuola-lavoro non è certo finita, mentre il sindaco ha commentato così, chiamando un po' all'unità tra imprese e sindacati, che piace questo consociativismo e questa concertazione che ci ha condotto fino al baratro che stiamo conoscendo nel mondo del lavoro. Dall'altra parte, un sindacato conflittuale che resta ancora è quello dei COBAS della scuola, ha lanciato per venerdì 28, quindi questo venerdì, uno sciopero per le scuole superiori per dare la possibilità anche agli insegnanti e al personale ATA di convergere e di partecipare insieme agli studenti e alle studentesse delle scuole medie superiori alle iniziative, alle mobilitazioni lanciate un po' nelle principali città d'Italia, ovunque è possibile, contro l'alternanza scuola-lavoro e per denunciare le morti sul lavoro, la mancanza di sicurezza, a partire proprio dall'episodio di Lorenzo, come abbiamo sentito. Qui a Firenze l'appuntamento è in piazza Adua alle 9.30, anche ancora una volta in sostanza si va di fronte a Confindustria, perché tra via Valfonda e il Pala Congressi, il Pala Affari di Confindustria, siamo in quel quadrante lì, quindi si va a puntare il dito ancora una volta con le associazioni di categoria del mondo industriale, che sicuramente è, se non l'unico protagonista, sicuramente uno dei principali protagonisti di quello che è accaduto e di quello che continua a succedere. Questa forza lavoro gratuita che si continua a pescare dentro le scuole, scuole alle quali invece dall'altra parte si continua a sottrarre il diritto all'istruzione e la facoltà di frequentare le scuole in presenza, continuando a massacrarle con protocolli sanitari che sono punitivi e sono ancora e sempre più rigidi rispetto a quelli che vigono in tutto il resto della società. Anche di questo ne abbiamo parlato. Quindi appuntamento per tutti e per tutte venerdì 28, e per i lavoratori della scuola, delle scuole superiori, c'è la possibilità di fare sciopero. Se vi manca la circolare, in qualche modo cercate di comunicare con i COBAS, scriveteli, parlateli, in modo che le circolari vengano fatte circolare per l'appunto dentro le scuole, che tutti sappiano e vengano informati della possibilità di assentarsi con la copertura sindacale. Oggi purtroppo non è più una banalità, perché i giochetti e gli stratagemmi a cui ricorrono per silenziare l'arma dello sciopero è anche questa, quindi non passare le comunicazioni e le circolari. Per gli studenti, le studentesse, tutti coloro che sono liberi e libere e potranno affluire a questo importante appuntamento, piazza Adua 9.30 a Firenze, perché di scuola lavoro non si debba più morire. Abbiamo detto tante cose, grazie a voi per l'ascolto e la pazienza, e grazie soprattutto a Francesco che è stato con noi. Ci sentiamo la prossima settimana. Dalla stampa rassegnata, un grande ciao!